No. Allora, leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è. Dovrebbe essere l'ottavo capitolo, eccolo. L'ottavo capitolo intitolato Raggiungere il Supremo, il verso numero 6. Magari poi leggiamo anche il significato di quello che abbiamo cantato. Anzi, vogliamo leggere adesso, subito, subito. C'è il ripetitore delle canzoni? C'è? Non c'è questo?
Quale? Certo.
Gola Arctic?
Tu hai detto che l'altra settimana?
Senza occhiali. Eccolo qua, intanto. Allora, quello che abbiamo cantato all'inizio è si chiama Gola Arctic Kirtan. Gora Arti, si sente, non sento. Allora, Gora Arti Kirtan, Gora è Gora Nittai, vediamo sull'altare Gora Nittai, non so se si vede l'altare, sì, in fondo, sopra in alto. Gora Nittai è Krishna insieme alla sua espansione plenaria Nityananda, che è Balaram, sua prima espansione, è Krishna che è apparso circa 500 anni fa, in India, nel Bengala, ma è apparso sotto forma di un devoto di Krishna, Krishna che è venuto come devoto di Krishna, è venuto per insegnare come servire Krishna, perché sentiamo spesso dire bisogna servire Dio, però nessuno sa veramente come deve fare per servire Dio. Allora, Dio stesso, Krishna in persona, viene, che è il supremo insegnante, viene e ci mostra come servire se stesso, cioè come servire Krishna, come servire Dio. Quindi il signore Chaitanya, Gora perché di colore, l'aspetto è di colore dorato, come l'oro fuso. Ecco perché è Gora. Questo descrive questa canzone che abbiamo appena cantato, descrive la cerimonia dell'Artico, quella che avete visto fare prima alla devota che era lì, non so se si vedeva dalla telecamera, dalla videocamera. La cerimonia dell'Artic, dove vengono offerte alla forma di Krishna che è sull'altare, vengono offerte varie cose come incenso, fiori, la fiamma, l'acqua e così via. E qui c'è la descrizione di questo Artic. Quindi il primo verso è Jaya Jaya Gorachander Aratikesov Jana Vitatavane Jagamanulova. Tutte le glorie al meraviglioso Arati di Sri Chaitanya. Questo Gora Arti si celebra in un boschetto sulle rive del fiume Janavi, Janavi è il fiume Gange, e attrae tutti gli esseri viventi dell'universo. Dakine Nitai Chand Bame Gadadara Nikate Advaita Srinivasa Chattadara. Sulla sua destra sta Sri Nityananda e alla sua sinistra Sri Gadadara. Vicino a loro vediamo Sri Advaita e Sri Vasa Thakur, che reggono un ombrello sopra la testa del Signore per riparare dal sole. Questi nomi sono i nomi di intimi associati del Signore, sue espansioni dirette, in effetti. un giorno ne parleremo, Panchatattva, che partecipano a questo arte. Bosia Ceguracanda Ratna Simasane Arati Korena Brahma Hadi Devagane. Sri Chaitanya si è seduto su un trono d'oro alla presenza degli esseri celesti, gli abitanti dei pianeti superiori, e Brahma, il supremo essere celeste, Brahma, svolge la cerimonia dell'arti. Brahma stesso offre al Signore Chaitanya tutti questi vari oggetti. Narahari Adhikari Chamaradulaya Sanjaya Mukunda Bashugosa Adhigaya. Gli altri associati del Signore, come Narahari Sarakara ed altri, sventagliano Sri Chaitanya con il Chamara. Chamara, quello bianco, sono i peli della coda dello yak, e con quello si fanno questi ventagli, specie di ventagli. Mentre Sanjaya Pandit Mukunda Datta e Vasugosa guidano tutti nel kirtan, suonano gli strumenti come quelli che avete visto qua, la mridanga, i kartals, e guidano il kirtan dove tutti cantano questo Gorartik, dove cantano Hare Krishna. Sankabhaje Gantabhaje Bhaje Karatala Madhura Mridangabhaje Paramarasala. Conchiglie, prima le conchiglie, campane, i kartals, questi piattini che suonano, vibrano, e la mridanga, questa, producono un suono molto dolce. La musica di questo kirtan è molto dolce e piacevole all'ascolto. Bahu Koti Chandragini Vadana Ujvala Gala Dese Vannamala Kore Jalamala. Lo splendore del viso di Sri Chaitanya supera milioni e milioni di lune, e la ghirlanda di fiori di selva brilla attorno al suo collo. Shiva, Sukha, Narada, Preme, Gada, Gada, Bhakati, Vinoda, Deke, Gorara, Sampada. Shri Shiva, Signore Shiva, Sukadeva Goswami e Narada Muni, tutti questi grandi saggi e devoti, sono tutti presenti e le loro voci sono soffocate per i sintomi dell'amore trascendentale. Perciò, Thakura Bhakti Vinod, è il puro devoto che ha scritto questa canzone, dice: mirate, guardate, osservate l'opulenza di Sri Chaitanya, di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Questo è quello che abbiamo cantato prima. Poi invece la seconda che abbiamo cantato, Jai Radha Madhava. Scusate. Jai Radha Madhava è un altro nome di Krishna, Srimati Radharani e Sri Krishna, che poi è il nome anche delle divinità che sono su questo altare, la Damada. Jaya Radha Madhava. Jaya Radha Madhava Kunjabiari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari. Krishna è la persona amata di Srimati Radharani. Egli mette in atto numerosi divertimenti amorosi nei boschetti di Vrindavana. È l'amico delle pastorelle di Vraja, colui che solleva la grande collina Govardhana, l'amato figlio di Madre Yashoda, che dà grande felicità agli abitanti di Vraja, e vaga per le foreste lungo le rive del fiume Jamuna. Srila Prabhupada era molto affezionato a questa canzone, la cantava sempre prima di iniziare la sua lezione. Una volta a Allahabad, a Gorakhpur, Srila Prabhupada, mentre cantava questa canzone, è diventato così assorto che dopo aver cantato le prime due linee è rimasto assorto nelle immagini evocate da questa canzone, i boschetti di Vrindavana, Vraja, Krishna, Srimati Radharani, le gopi. E dopo un po' di tempo si guardò intorno e disse: va bene, adesso cantate Hare Krishna. E fece cantare Hare Krishna a tutti. E diceva che questa canzone è come un dipinto di Vrindavana. C'è tutto, c'è Srimati Radharani, Vrindavana, la collina Govardhana, Yashoda, i pastorelli, tutti. Questa canzone è una finestra aperta su Vrindavana. Proprio. Allora leggiamo un verso della Bhagavad Gita. nel è spostato di nuovo, abbiamo detto capitolo 8 6, 7, 8 capitolo 8, ovvero raggiungere il Supremo, il verso numero 6. Allora io lo leggo riga per riga, vediamo se riusciamo a ripeterlo. Cercate di ascoltare bene bene le parole. Yam yam vati smarambhavam.
Yam yam vati smarambhavam.
Tu lo stai leggendo. Yam yam vati smarambhavam.
Yam yam vati smarambhavam.
Tyajati ante kalevaram.
Tyajati ante kalevaram.
Tyajati ante kalevaram.
Tyajati ante kalevaram.
Tam tam evaiti Konteya.
Tam tam evaiti Konteya.
Tam tam evaiti Konteya.
Tam tam evaiti Konteya.
Sada tad bhava bhavita.
Sada tad bhava bhavita.
Sada tad bhava bhavita. Yam yam vapi smarambhavam.
Yam yam vapi smarambhavam.
Yam yam vapi smarambhavam.
Yam yam vapi smarambhavam.
Tyajati ante kalevaram.
Tyajati ante kalevaram.
Tyajati ante kalevaram. Tam tam evaiti Konteya.
Tam tam evaiti Konteya.
Tam tam evaiti Konteya.
Tam tam evaiti Konteya.
Sada tad bhava bhavita.
Sada tad bhava bhavita.
Sada tad bhava bhavita. Yam yam,
yam yam,
qualunque,
qualunque,
va,
va,
o,
oh,
api,
api,
anche,
anche,
smaran,
smaran,
ricordarsi,
ricordarsi,
bhavam,
bhavam,
natura,
natura,
tyajati,
tyajati,
abbandona,
abbandona,
ante,
ante,
alla fine,
alla fine,
kalivaram,
questo corpo.
Tam tam.
Tam tam.
Simile.
Simile.
Eva.
Eva.
Certamente.
Certamente.
Eti.
Eti.
Riceve.
Riceve.
Konteya.
Konteya.
O figlio di Kunti.
Figlio di Kunti.
Sada.
Sada.
Sempre.
Sempre.
Tat.
Tat.
Quella.
Quella.
Bhava.
Bhava.
Condizione.
Bhavita,
bhavita, di colui che ricorda.
Di colui che ricorda.
Traduzione e commento di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Senza dubbio sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo che determinano la condizione futura dell'essere, o figlio di Kunti. Krishna spiega in questo verso come trasformare la nostra condizione al momento critico della morte. Una persona che alla fine della vita lascia il corpo, pensando a Krishna, raggiunge la natura trascendentale del Signore Supremo. Ma non è vero che una persona che pensa a qualche cosa che non è Krishna raggiunge lo stesso livello trascendentale. Com'è possibile dunque morire nella giusta condizione mentale? Maharaj Bharat, per esempio, che morì pensando ad un cervo, dovette accettare nella vita successiva il corpo di un cervo, un cervo non comune, perché mantenne il ricordo della sua esistenza passata, ma pur sempre un cervo. I nostri pensieri, all'istante della morte, sono determinati soprattutto dall'insieme delle azioni e dei pensieri di tutta la nostra vita. Perciò sono le azioni di questa vita a determinare la nostra condizione futura. Se siamo spiritualmente assorti nel servizio di devozione a Krishna, nel corso di questa vita, avremo un corpo non più materiale ma spirituale, quando lasceremo il nostro corpo presente. Il canto del mantra Hare Krishna è dunque il migliore metodo per raggiungere l'esistenza trascendentale. Ripetiamolo insieme. Senza dubbio, sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo, che determinano la condizione futura dell'essere. O figlio di Kunti. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Samenite Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Facharine Nirvesesa Sunyavadi Paschatyade Chatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gora Bhattavinda Re Krishna 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 Re Hare Hare Rama Hare Rama 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 Re Hare Yam yam vapis maram bhavam tyajati ante karevaram tam tam eva iti kaunteya sadatat bhava bhavita. La traduzione inizia proprio così. Senza dubbio. Eva, certamente. Senza dubbio. Non è una discussione fra amici dove ognuno dà la propria opinione e una cerca con la speculazione della propria attività mentale, cerca di comprendere quello che succede o che succederà. In questo caso si parla del momento della morte. So che nessuno parla della morte, che la morte, specialmente in questa parte del mondo, nell'Occidente dove veniamo noi, viene sempre nascosta. Nascosta subito, di corsa. Se qualcuno lascia il corpo in un incidente o in mezzo alla strada, subito lo prendono, lo portano via, via, nascosto subito. Negli ospedali, nella stanzetta d'ospedale, viene sempre nascosta, perché nessuno vuole vederla questa morte. Tutti hanno un giusto timore della morte, anzi, più che timore è proprio panico, grande paura, giustamente. E quindi non dobbiamo rompere questo sogno così idilliaco, dove tutto va bene, non vi preoccupate, tutto va bene. Quindi quando appare la morte, che dimostra che invece non va bene per niente tutto, allora bisogna subito nasconderla. E invece noi qui parliamo della morte, che la morte è un argomento, è la costante che permea tutto ciò che esiste, che ci segue costantemente in ogni passo della nostra esistenza. E qui Krishna fa le domande ad Arjuna. In questa Bhagavad Gita è Krishna che fa le domande, è Arjuna che fa le domande a Krishna al nostro favore, cioè non aspetta che noi si diventi così perspicaci da sapere quali domande fare. Arjuna le fa per nostro conto. Arjuna fa le domande a Krishna per nostro conto e Krishna risponde. Ma cosa succede al momento della morte? E Krishna risponde. Yam yam vapis marambamam. Senza dubbio. Krishna risponde e quindi i dubbi scompaiono. Krishna è Dio, la suprema personalità dell'essere supremo, l'essere supremo da cui tutto ciò che esiste emana, è Krishna. In sanscrito si dice Krishna. Questa vibrazione sonora Krishna racchiude l'essenza stessa della persona suprema. Krishna inizia e dice senza dubbio, perché quando Krishna parla senza dubbio, Krishna è l'autorità suprema, nessuno è più autorevole di lui. Lui è colui che genera tutto ciò che esiste, quindi lui conosce tutto, tutto ciò che esiste. Perciò quando Krishna parla non c'è discussione da fare, non è che si può mettere in discussione quello che dice Krishna, in quanto lui è l'essere supremo, la suprema autorità. E dice senza dubbio, quindi non temere, non c'è nessun dubbio su quello che ti dico, sono i ricordi che si hanno al momento di lasciare il corpo che determinano la condizione futura di chi lascia quel corpo. Ora, Krishna ha già spiegato ad Arjuna, noi non siamo il corpo materiale, noi esseri viventi non siamo il corpo che indossiamo, noi siamo l'anima che vive nel corpo, l'ha già spiegato. La materia che compone il corpo non è viva, invece noi siamo vivi e siamo l'anima che abita questo corpo, l'ho già spiegato. Quindi parti da qua. E Arjuna chiede, sì, ma quando io lascio questo corpo, dove vado a finire? Cos'è che succede? E Krishna spiega, sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo, che determinano la condizione futura in cui l'anima si andrà a trovare. L'anima non è un soffio, non è un flash, una luce. L'anima è la persona vera e propria, con tutti i sensi, la vista, l'udito, l'olfatto, il tatto, tutti i sensi. Questi sensi appartengono all'anima. E anche se ricoperti dalla materia del corpo, comunque si manifestano attraverso il corpo materiale. Come una lampada accesa, se noi copriamo la lampada con un telo, comunque la luce attraversa questo telo. Se mettiamo un telo rosso, vediamo la luce che diventa rossa. Se mettiamo un telo blu, vediamo la luce che diventa blu. Mettiamo un telo giallo, vediamo la luce che diventa gialla. Quindi la luce attraverso il telo comunque si manifesta, anche se in qualche maniera distorta. Così i sensi appartengono alla persona viva, l'anima che sta dentro il corpo. Quindi la vista, l'olfatto, il tatto, l'udito. Questi sono i sensi naturali dell'anima spirituale. Ricoperti dal corpo materiale, come il telo sopra la lampada, comunque permeano la materia e si manifestano anche attraverso la materia, in maniera distorta, limitata, in qualche modo non così come sono in origine, in qualche maniera un po' modificata, però la loro presenza si manifesta anche attraverso la materia. E quando la persona che ha i sensi se ne va, lascia questo corpo, il corpo perde i sensi. Gli perde i sensi, cade e non ha più i sensi. Potete pungerlo, il corpo non sente niente, non c'è il tatto. Potete fargli passare sotto il naso, sono i tubi, l'acqua nei tubi. E l'ammoniaca o qualcosa di forte, piccante, non si risveglia. Potete aprire le palpebre e mettergli davanti immagini, non vede niente. Potete urlare nelle sue orecchie, non sente niente, perché non c'è più la persona dentro che ha i sensi. Quindi il corpo è senza sensi. E senza sensi diventa senza senso. Infatti o si brucia o si sotterra in qualche modo. Non ha più valore, nessuno lo vuole più. Corpo morto non lo vuole più. Corpo vivo tutti lo vogliono abbracciare, tutti vogliono sentirlo, toccarlo, ascoltare. Quando non c'è più nessuno dentro, nessuno lo vuole più. Lo vuoi un cadavere? No, grazie. Te lo vuoi portare a casa? No. Viene subito nascosto. Via, sottoterra, bruciato, via. Appena la morte appare, via, nascondere, via. Allora Arjuna chiede a Krishna, ma che succede? Che succede quando alla persona che sta lì dentro, quando se ne va? Dove va a finire? E Krishna dice, sono i ricordi, i pensieri che sono nella tua mente nel momento in cui, nell'istante in cui lo abbandoni. E fa l'esempio di Maharaj Bharat. Maharaj Bharat era un grande asceta che viveva in un ashram, in una capanna sulla cima di un monte, e costantemente meditava, e faceva austerità, e si era molto elevato, aveva raggiunto già la realizzazione che ovviamente non era il corpo ma l'anima, e che all'interno di questo corpo, insieme a lui, c'era anche un'altra persona. Questa persona è il Paramatma, è Krishna, perché in tutti i corpi c'è l'anima, noi, la Jiva, e poi c'è l'anima suprema, anche Krishna, che segue sempre l'anima spirituale, Krishna, nella forma del Paramatma, Param, superiore, supremo, Atma, anima, Paramatma. Segue sempre la Jiva, l'anima individuale, dovunque vada, errando all'interno di questo mondo materiale, da un corpo a un altro, un corpo a un altro, un corpo a un altro. Questo si chiama metempsicosi o reincarnazione. Questa è la reincarnazione, l'anima spirituale che vaga da un corpo a un altro all'interno di questo mondo, e Krishna la segue sempre. Maharaj Bharat era così elevato che aveva realizzato la presenza anche dell'anima suprema all'interno di questo corpo insieme a lui, quindi era molto, molto, perché ci sono tre livelli di realizzazione della verità assoluta. C'è un verso, Badanti tat tatva vidas tat bam yat gyanam avyayam vrameti paramatmeti bhagavan iti sabjate, che la verità assoluta viene realizzata in tre fasi, Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahman è quando noi realizziamo, io non sono questo corpo, sono anima spirituale, e questa natura materiale, queste forme materiali sono create dall'energia che illude, illudente, ma esiste una coscienza unica che tutto pervade, e questa in effetti è la coscienza di Krishna, in effetti. E io sono un tutt'uno con questa coscienza. Brahman, Am, Brahmasmi. Io sono spirito, non sono materia. Quindi realizza la prima fase dell'assoluto, che l'assoluto è spirito, è spirituale, Brahman. La parola Brahman, tradotta in italiano, si può definire abbastanza con la parola grande. Significa, Brahman significa grande. Quanto grande? Grande, 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 che tutto pervade. E come anche l'anima spirituale, per quanto infinitesimale, è però Brahman, cioè coscienza, Am Brahmasmi, io sono Brahman. E infatti, per quanto l'anima spirituale, la persona in sé sia veramente infinitesimale, piccola, piccola, atomica in natura, talmente piccola, però emana coscienza, e questa coscienza si espande in tutto il corpo, che rispetto all'anima spirituale è gigantesco. Quindi Brahman significa grande, perché la coscienza si espande, come una lampada nel soffitto, una piccola lampada nel soffitto, però espande la luce in tutta la stanza. È piccolina lì la lampada, però illumina tutta la stanza, come il sole è piccolino ma illumina questo immenso spazio dell'universo, perché è grande, espande la luce. Così la coscienza che si espande è grande. Quindi la prima realizzazione della verità assoluta è Brahman, la prima fase. Io sono spirito, lo spirito è grande, tutto pervade. Poi c'è Paramatma, invece, la seconda fase di realizzazione è Paramatma, l'anima suprema, che non solo non è, esiste ovunque in maniera non localizzata, cioè tutto pervade, ma esiste anche localizzato in ogni singolo punto di tutta l'esistenza, di tutta ciò che esiste, in ogni singolo punto. Param Atma, è come, c'è un esempio che viene fatto, è come se ci fossero tante pentole piene d'acqua a terra, qui tante tante pentole, c'è un sole nel cielo, però questo sole si rispecchia dentro ogni pentola, quindi si vede un sole, un sole, un sole, un sole, come tanti specchi, vedi un sole. Chiaramente questo è il riflesso, il sole, ma invece del sole, quando è Krishna, il riflesso non è differente da Krishna, è assoluto Krishna, quindi Krishna, il riflesso di Krishna è identico, quindi Krishna può fare tutto, anche come riflesso può fare tutto quello che fa come origine, come persona originale. Quindi Krishna come Paramatma è presente ovunque, è presente dentro ogni atomo e fra un atomo e l'altro, e tiene unita tutta l'intera manifestazione cosmica. Quindi questa seconda fase di realizzazione è questa, che non solo esiste non localizzato ovunque, ma esiste ovunque anche in maniera localizzata, in ogni atomo, fra un atomo e l'altro, e nel cuore di ogni essere vivente. Poi Bhagavan, che esiste anche come persona suprema nel mondo spirituale, nel suo pianeta supremo, Goloka Vrindavana, come cantavamo prima, circondato da un numero infinito di devoti, anime spirituali, con cui ha dei passatempi meravigliosi, eterni, divertimenti eterni. È Krishna. Krishna che suona il flauto. Avete visto tante volte nelle immagini, nei disegni. Allora, Maharaj Bharata era già arrivato al secondo livello, Paramatma, aveva realizzato che c'era Krishna come Paramatma presente all'interno del corpo, nel cuore, qui insieme a lui. Però, ad un certo punto, mentre lui, dopo anni e anni di meditazione, mentre si trovava in questo ashram sulla montagna, a un certo punto passa una cerbiatta inseguita da un predatore, che fuggiva inseguita da questo predatore, e passa proprio lì, di fronte a lui, nel suo ashram. E mentre correva, poiché questa cerbiatta era gravida, era pregna, uscì il feto, cadde lì a terra e poi la cerbiatta e il predatore scapparono, andarono via. E lui vide questo piccolo cerbiatto che era indifeso lì in mezzo a terra, che impaurito, indifeso. Allora, preso dalla compassione, lo prese con sé, cominciò ad accudirlo, a nutrirlo. Trattava un po' come un figlio, in pratica, no? E quindi questo cerbiatto cominciò a crescere e rimase lì con lui. E mentre lui era immerso nella sua meditazione, nei suoi doveri, nelle sue austerità quotidiane, questo cerbiatto andava col muso così, lo spingeva, andiamo a giocare, andiamo a giocare. No? Come fanno i cagnolini o altri animali, no, che teniamo in casa. E lui, Non sapendo resistere, smetteva di fare la sua meditazione, smetteva e cominciava, gli dava attenzione e andava a giocare con lui. E questo tutti i giorni, finché un giorno, crescendo, un giorno questo cerbiatto si allontanò, arrivava la sera e lui non vedeva questo cerbiatto tornare indietro, cominciò a preoccuparsi, ma dove è andato a finire, perché non torna, dove è andato? Quindi nel cercarlo si addentrò nella montagna, nel bosco, e mentre camminava chiamandolo, si fece buio, si fece sera e lui non vedeva dove metteva i piedi, e alla ricerca di questo cerbiatto cadde in un dirupo, e mentre stava lasciando il corpo, mentre stava per morire, lasciava il corpo, nella sua mente c'era il cerbiatto, preoccupato per questo cerbiatto, come farà adesso che io muoio, come farà senza di me, chi si prenderà cura di lui, come aveva nella mente, aveva questo ricordo di questo cerbiatto fisso, questo pensiero. E quindi automaticamente la mente lo trasportò nella prossima nascita in un corpo di cerbiatto. Quindi lui nacque da una cerbiatta come cerbiatto. Però, poiché aveva fatto tanta austerità, tanto avanzamento, e quindi era arrivato a una realizzazione molto elevata, questo avanzamento fatto non lo perse, perché questa è un'altra caratteristica delle attività spirituali a differenza di quelle materiali, che le attività materiali muoiono, cioè le attività materiali, il risultato di queste attività materiali che uno accumula lo perde quando lascia il corpo, invece il risultato che accumula delle attività spirituali è una ricchezza che si porta appresso sempre, vita dopo vita. Quindi nel punto dove uno è arrivato, quando ricomincia da lì, non è che ricomincia da zero. Quindi, nonostante fosse rinato come cerbiatto, però per queste sue attività compiute nella vita precedente, gli rimase la coscienza, la consapevolezza, il ricordo, non una mente da cerbiatto, ma la mente di Maharaj Bharat. Quindi lui si ricordava, si ricordò tutto. Allora disse, sono in un corpo di cerbiatto, però non ragiono come un cerbiatto. E quindi ho capito dove ho sbagliato, adesso questa vita cerco di non fare questo errore. Quindi andava sempre dove i saggi che si riunivano nelle foreste per parlare, per meditare o parlare delle scritture. Quindi lui andava e si metteva lì ad ascoltare, ascoltava, ascoltava. Quindi finito il ciclo di vita del cerbiatto, quando lasciò il corpo, poi entrò in una fase ancora più elevata di quella in cui era prima di diventare cerbiatto. Però l'insegnamento è questo, che bisogna stare molto attenti a cosa si pensa al momento della morte. E il momento della morte non è un momento semplice, non è un passaggio facile. Anche se sembra veloce, in effetti per la persona che in quel momento sta attraversando quella fase, il tempo si espande, anche un secondo diventa molto lungo, come la notte quando noi sogniamo di notte, magari un sogno dura pochissimi istanti o minuti, invece a noi sembrano ore, 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 magari sono secondi e a noi sembrano ore, sembrano sogni lunghissimi, abbiamo fatto chissà che, sono passati soltanto pochi secondi. E quindi anche se noi vediamo una persona che lascia il corpo, diciamo, ah, ha lasciato il corpo immediatamente, non ha avuto... No, per lui non è stato proprio immediatamente. Quindi tutti i pensieri che si sono affollati nella sua mente in quel momento così critico, preso dal panico, dal terrore, la persona non addestrata durante tutta la sua vita non è in grado di controllare questi pensieri. Non è che dice, vabbè, io al momento della morte ora penso a Krishna e sto a posto. Ma non è così semplice. Se non ti sei addestrato per tutta la tua vita a pensare a Krishna, nel momento della morte non è così automatico, perché si affollano questi pensieri, uno viene preso dal panico, dove che si attacca? Si attacca proprio là dove in qualche modo ha trovato rifugio, oppure ha provato piacere, oppure ha provato qualcosa che non vuole lasciare, attaccamenti, si va là dove ha gli attaccamenti, che non vuole lasciare. Quindi abbiamo visto che nonostante fosse una persona così elevata, Maharaj Bharat è rinato in un corpo di cerbiatto, animale addirittura, un cerbiatto poi non è che sia insomma il massimo dell'acume, no? Allora questo significa che dobbiamo stare molto attenti e significa che noi dobbiamo utilizzare il periodo di vita che abbiamo in questo corpo, dobbiamo utilizzarlo per prepararci a quel momento, quello è l'esame. Se noi invece di andare a scuola, invece di studiare, invece di prepararci per gli esami, andiamo in giro a fare cose inutili, è facile capire quando una cosa è utile o quando una cosa è inutile, è molto semplice. Non è vero che utile o inutile è soggettivo, ciò che è utile per me può non essere utile per te, o ciò che non è utile per me invece potrebbe essere utile per te. Non è vero per niente, perché ciò che è utile oppure inutile si determina in base a quanto il suo valore aumenta al momento della morte. Perché la morte è quello che decide ciò che è utile e ciò che è inutile. Perché quando arriva la morte tutto quello che hai fatto è inutile. E se tu hai fatto qualcosa che rimane per qualcun altro, dici sì, io però l'ho lasciato e l'altro, no, perché anche l'altro muore, quindi comunque, se non è immediatamente, comunque a fasi successive diventa comunque inutile. Ogni volta che trova la morte diminuisce il valore, arriva la morte diminuisce il valore. Allora, per capire se ciò che facciamo, ciò che abbiamo è utile oppure inutile, bisogna, come con l'oro che c'è una pietra apposta che uno strofina e vede se è oro veramente oppure no, così, il momento della morte, uno deve proiettare di fronte al momento della morte ciò che lui deve valutare e capire se è utile o inutile. Se di fronte al momento della morte aumenta di valore, è utile. Se invece crollano, come le azioni in borsa, se il valore crolla, allora significa che è inutile. Quindi non è soggettivo valutare qualcosa per utile o inutile, è oggettivo. Perché che ci piaccia o meno, la morte arriva, senza dubbio, e non possiamo farci niente. Quindi è lei che decide, i conti è lei l'oste, Quindi noi i conti dobbiamo farli con lei. Quindi di fronte alla morte, se aumenta di valore è utile, se diminuisce di valore o lo perde è inutile. Allora noi durante il periodo della permanenza in questo corpo umano che abbiamo, dobbiamo dedicarci a fare cose soltanto che sono utili, che tutto ciò che è inutile è inutile. E si dice anche, un momento perso non lo potrai mai più recuperare. Al momento della morte non puoi dire a un medico, ti do quanti soldi vuoi per farmi vivere un'ora di più, un giorno di più. Che ti fa? Se devi morire, devi morire, non posso fare niente. Non è che con i soldi puoi comprarti il tempo. Il tempo non si lascia corrompere, non si fa comprare con i soldi. Quando è arrivato il tempo, è arrivato il tempo. Quindi ogni momento perso significa che abbiamo diminuito il nostro patrimonio. Noi come patrimonio abbiamo il tempo a disposizione e dobbiamo utilizzare questo tempo per prepararci a questo esame che è il momento della morte, altrimenti veniamo bocciati. E chi è bocciato che deve fare? Non ho capito, voce alta, non ho capito. Deve ripetere? Si chiama reincarnazione. Questo si chiama reincarnazione. Il momento della morte è un esame. Chi viene bocciato deve ripetere e questo si chiama reincarnazione. Vita dopo vita. Ripetenti, siamo tutti ripetenti noi. Nessuno di noi è stato promosso, siamo tutti ripetenti. Perché? Perché non studiamo. Noi dobbiamo studiare. La Bhagavad Gita è così com'è. Ci sono i devoti che adesso in questo periodo proprio stanno girando in tutta Italia a portare i libri di testo, specialmente la Bhagavad Gita così com'è. Quindi mi raccomando, quando li incontrate prendete questi libri e studiate, studiate. Questi sono i libri che servono per prepararsi al momento della morte. Non ci sono altri libri così, non esistono altri libri così. Gli altri sono tutti libri non autorizzati, non fanno parte del programma ministeriale. Quindi se voi studiate i libri che non fanno parte del programma ministeriale, neanche potete dare l'esame. Capito? Quindi mi raccomando, Bhagavad Gita così com'è, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, chi non vedesse arrivare i devoti a casa la richieda, www.radiokrishna.com, c'è la posta elettronica, uno scrive lì e chiede, posso avere la Bhagavad Gita così com'è? Quella in particolare. E questa reincarnazione significa al momento della morte la mente affollata dai miei pensieri, questi pensieri sono come tanti vettori, so chi ha studiato la fisica, la meccanica, che sono i vettori che sono tante forze che hanno una direzione e una intensità. Quindi, vettori più lunghi sono più forti, più corti sono meno forti e vanno in tante direzioni. Si fa la sommatoria, si fa il calcolo, si sommano uno con l'altro e alla fine viene fuori una risultante che ha una sua forza e una sua direzione. Quindi tutti questi pensieri, desideri che abbiamo al momento della morte si sommano in questa risultante che ci porta in quella direzione. E quella direzione significa il prossimo corpo nella prossima situazione che andremo a prendere. È la prossima vita che andremo a vivere, ripetenti. E se invece noi studiamo e arriviamo all'esame preparati, perché arriviamo all'esame preparati significa che pensiamo a Krishna, significa che noi abbiamo utilizzato la nostra vita per prepararci a pensare a Krishna al momento della morte. Noi studiamo, pratichiamo la coscienza di Krishna, studiamo questi libri e poi li mettiamo in pratica, insieme ai devoti che li mettono in pratica, insieme al maestro spirituale che ci insegna come metterli in pratica. Al momento della morte saremo pronti. Poi, in particolare, siamo fortunati perché questo è il movimento del Sankirtan del Signore Chaitanya Mahaprabhu, che è Krishna, insegnante supremo in persona, che è venuto per insegnare come si fa per ricordare Krishna al momento della morte. Quindi noi abbiamo l'insegnante supremo Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu, Prabhu significa insegnante e Maha significa il più grande. Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu Goranga è il più grande insegnante. Questi sono i libri di testo. Chaitanya Mahaprabhu è l'insegnante, il maestro spirituale è il suo rappresentante autorizzato, quindi il suo insegnante incaricato, tutti i devoti sono i suoi supplenti, aiutanti. Questo movimento alla scuola possiamo prepararci senza problemi, arrivare al momento della morte preparati e lasciare questo corpo e tornare a casa nel mondo spirituale insieme a Krishna e tutti gli altri devoti di Krishna. Vrindavana, come abbiamo sentito, Vrindavana non è un posto asettico tutto bianco con della nebbia, luce bianca, luce e nebbia, non è così. Boschi, alberi, colline, fiori, profumi, sono posti bellissimi. Più dell'idea di paradiso che abbiamo, più dell'idea, noi abbiamo l'idea del paradiso, beh, è molto più del paradiso, molto, molto, non possiamo neanche pensare quanto. E torniamo a casa, altrimenti dobbiamo ripetere. Poi siamo anche fortunati perché se per qualche motivo noi ce l'abbiamo messa tutta, però siamo un po', che a scuola c'è sempre qualcuno che un po' più fa più fatica ad apprendere, se però ce l'ha messa tutta e ha fatto vedere la buona volontà che ha studiato, ha cercato di studiare, se quando arriva al momento dell'esame, al momento della morte, per qualche motivo manca una percentuale per arrivare al punteggio, alla sufficienza, Chaitanya Mahaprabhu in persona, che è la manifestazione personale della misericordia senza causa di Krishna, è la misericordia di Krishna in persona, vede, perché lui sa e tutto conosce, è stato con noi tutto il tempo, mentre noi abbiamo studiato, abbiamo praticato, abbiamo fatto laboratorio, tutto, e ha visto se abbiamo messo veramente la volontà e lo sforzo, e quindi lui dice, no, non fa niente, anche se non sei sufficiente, io aggiungo quello che manca. Quindi tutto quello che manca per arrivare a essere promossi lo aggiunge Chaitanya Mahaprabhu. Perciò non dobbiamo avere nessun dubbio, infatti il verso inizia senza dubbio, non dobbiamo avere nessun dubbio. Chi pratica la coscienza di Krishna in questa vita, in una sola vita, chi la pratica con sincerità, senza deviare, senza andare a distrarsi continuamente, sicuramente torna a casa nel mondo spirituale, insieme a Krishna, insieme ai devoti, nella sua condizione originale, e si impegna di nuovo in questa relazione di puro servizio devozionale verso Krishna insieme agli altri devoti. Questo servizio devozionale viene svolto con gioia, è gustoso e viene svolto con gioia. Chi lascia il cosiddetto gusto materiale per il servizio devozionale ottiene un gusto superiore, param drishtva. Non deve pensare che abbandona qualcosa, deve pensare che guadagna qualcosa, perché abbandona qualcosa di inferiore per qualcosa di superiore. È per questo che è facile. È facile perché il gusto superiore ci rende capaci di abbandonare facilmente qualcosa che è meno gustoso. Se vengo da voi e vi chiedo tutti i soldi che avete in tasca, quanto hai in tasca? 100.000 euro, dammeli tutti. Ma 100.000 euro tutti, per te li do a me che rimane. Non ti preoccupare, dammeli tutti. No, non te li posso dare. Dammeli tutti, non te li posso dare. Ti do 10 milioni di euro, me li dai 100.000 euro? Facile. Mentre poco prima era difficilissimo, era impossibile liberarsi di questi 100.000 euro, impensabile. Ma non te li do i 100.000 euro, ma vai a lavorare, ma non ci pensare neanche, ma non ci penso neppure, era proprio difficilissimo liberarsi di questi 100.000 euro. E se uno pensa, se devo lasciare la vita materiale per quella spirituale, è difficilissimo. No, perché la vita spirituale è questa, tieni 10 milioni di euro, me li dai i 100.000 euro adesso? Diventa di una facilità enorme, nessuno sforzo. Param drishtva, gusto superiore. Quindi, chi pratica tutta la vita la coscienza di Krishna, al momento della morte, la mente è un veicolo, yantra rudrani maya yara, è un veicolo. Come l'aria passa sopra i fiori, passa sopra una rosa profumata, prende l'odore e la trasporta da un'altra parte, così la mente porta l'anima spirituale da un corpo a un altro. Questo è il meccanismo con cui avviene la reincarnazione. è la mente, dove i pensieri sono come la motrice, i pensieri sono i desideri, i pensieri sono la motrice che della macchina mente, nella quale è seduta la persona anima, che viene trasportata da questa macchina verso un prossimo corpo determinato da questi pensieri. Capite quanto è importante? Maharaj Bharat si era affezionato al cerbiatto. Noi vediamo tante persone, anche persone anziane, sole, che vivono con un cane. E quello che succede è proprio questo, che al momento della morte, se loro sono così attaccati a questo cane perché ha vissuto con loro, sono entrati in simbiosi, proprio per loro è uno della famiglia, no? E pensano al cane al momento della morte, e il cane pensa al padrone al momento della morte, perché il cane anche si è abituato a pensare sempre al padrone, come lo vede, se non lo vede si preoccupa, perché non torna, perché non torna. Quando torna fa tutte le feste, il cane pensa al padrone, quindi che succede al momento della morte? Lascia il corpo il padrone e diventa... va a finire in un corpo di cane, lascia il corpo, l'anima del corpo di cane e va a finire in un corpo di uomo. Così succede, così. Poi magari si rincontrano e ricomincia e ripetono. Quindi è importante praticare la coscienza di Krishna per evitare di attaccarsi a qualcosa che non sia Krishna o a qualcuno che non sia Krishna. È normale. Se io lavoro e penso, però vedo le fotografie e penso, ah, le Seychelles, che belle queste isole Seychelles, e la mente comincia a vedere, mentre sto a lavorare su internet trovo l'immagine delle Seychelles, me le metto come sfondo sul desktop del computer, oh, le Seychelles, queste belle isole, c'è l'albero del pane, questo mare verde, che bello, e la mente comincia a ricordarsi continuamente di queste Seychelles, pensa, siamo a febbraio, non vedo l'ora, appena arriva luglio io parto, vado alle Seychelles, e la mente, cosa fa la mente? La mente si attacca all'idea di andare alle Seychelles, e quando arriva il momento opportuno della morte del lavoro, cioè perché arrivano le ferie, tac, no, non ci lavora più, ferie, allora cosa fa la mente? Boom, ti porta alle Seychelles. Hai lavorato, hai messo da parte i soldi, compri il biglietto e vai alle Seychelles. Quindi, è una domanda su un foglietto. No, quindi, come la mente, lo vediamo anche in questa vita, che è la mente che ci porta da un posto a un altro. Lì sto bene, voglio andare lì, e ci vado. E la mente, ti ci porta. Voglio andare al cinema, desiderio, la mente, ti porta al cinema. Al momento della morte, pensi al cane, ti porta in un corpo di cane. È proprio elementare, non c'è neanche bisogno di... No, dice, dimostramelo, te lo dimostro perché lo vedi tutti i giorni che la mente fa questo. Che la mente ti fa cambiare luogo e ti fa cambiare corpo. Perché vedi... il corpo è una divisa. Il bambino che vede sempre il militare in divisa, bello, che marcia, allora pensa, ah, che bello, anche io vorrei diventare un militare. E pensa al militare, cresce pensando, si guarda le riviste quando cresce dei militari, alla fine va all'accademia, studia, che succede? Prende un corpo di militare e va nel luogo dei militari. La mente lo ha portato a prendere un corpo di militare in un luogo di militare. La divisa da militare, con la divisa... si identifica, io sono un militare e va in caserma, va nei posti militari. Così, al momento della morte, la mente che pensa a un corpo di gatto, un corpo di cane, perché sta con me, tutto il giorno ci gioco, ci scherzo, se muore vado in crisi. Quando lascio il corpo, come farà il mio gattino, come farà il mio cagnolino senza di me? E la mente ti porta da dove sei attaccata. Là dove vuoi stare, con chi vuoi stare, vuoi l'associazione, tieni, ci dico sì, proprio ci diventi, vai a finire in un corpo di cane e ti identifichi. Quindi bisogna stare molto, molto, molto attenti. È semplice se uno si associa con le persone, come se uno vuole diventare militare, si associa con i militari, vuole diventare medico, si associa con i medici, con persone che hanno lo stesso interesse. Vuole tornare a casa, si associa con quelli che stanno, con i devoti di Krishna, che sono tutti alla stazione, pronti per partire. Si preparano i bagagli, stanno preparando i bagagli per partire e tornare a casa. E questo è molto bello, non è una cosa, c'è un gusto superiore, param drishtva. C'è una domanda, scusate, una domanda scritta in inglese. Question, domanda. È detto che prima di morire il prossimo corpo è già pronto lì per noi. Com'è che questa cosa si lega con i pensieri del nostro ultimo momento, per esempio quello di Maharaj Bharat? Il nostro corpo è pronto per noi perché i pensieri dell'ultimo momento sono il risultato di tutto quello che abbiamo fatto durante la nostra esistenza. Quindi, mentre noi durante le nostre giornate quotidiane facciamo delle azioni, ci associamo con persone, oggetti, altri esseri viventi, con progetti, idee, cioè, ci associamo con tante situazioni e con queste situazioni stiamo gradualmente costruendo il nostro prossimo corpo. Stiamo gradualmente costruendo. Al momento della morte è già pronto, e il pensiero è proprio è pronto il corpo perché è pronto il pensiero. Non è che il corpo è lì che ci aspetta nel guardaroba, non è che c'è un corpo appeso nel guardaroba, è già pronto lì che ci aspetta, quando lasciamo il corpo, abbiamo il guardaroba, ci mettiamo quell'altro corpo e andiamo. Non è così. Il corpo è pronto perché è pronto nella forma della mente. Nella forma della mente è già presente il prossimo corpo. Vediamo anche persone, specialmente le persone sole, che vivono con gli animali, a un certo punto si somigliano tantissimo. Si somigliano anche come lineamenti, come modo di muoversi, di fare, si cominciano a somigliare proprio perché? Perché nella mente si è già formato il prossimo corpo. E poi ovviamente dipende non solo da questa vita, ma di volta in volta si accumulano anche le situazioni delle vite precedenti, perciò è sempre, il karma è una cosa molto complessa. Però la risultante è come tanti vettori, come dicevo prima, tanti vettori, bisogna fare la sommatoria, e sono una nuvola di vettori. Tutti i desideri, e poi non solo, ma anche azione e reazione. Dipende, magari sì, siamo attaccati al cane e rinasciamo in un corpo di cane, però magari abbiamo fatto attività molto empie e quindi lasciamo in un corpo di cane, ma non in un corpo di cane a casa di un nobile inglese che ci tratta come se, che ci lascia l'eredità, barboncino bello lavato, ma lasciamo in un corpo di cane in un posto dove ai cani gli tirano i sassi, gli prendono a bastonate, li scacciano, un cane in mezzo alla strada. Quindi c'è anche quello che va tenuto in considerazione. È per questo che è così complesso che non possiamo neanche cercare di guidare la nostra auto all'interno di questo sentiero così pericoloso. Meglio è costantemente, durante il giorno, tutta la nostra permanenza in questo corpo, concentrarsi su Krishna, servizio a Krishna. Tutto quello che facciamo dobbiamo farlo in qualche modo collegato al servizio devozionale, sterzato verso il servizio devozionale. E questo è possibile se ci associamo con i devoti che lo fanno. Se andiamo a scuola dai devoti, libri di testo, la scuola, insegnanti, gli altri studenti che sono in una classe superiore, classe inferiore, gradualmente passiamo gli esami e arriviamo semplici. Capito?
Sì, ma volevo aggiungere un po'.
Vuoi aggiungere di più?
Sì, perché
a voce alta, perché non si sa.
Sei una persona che è stata tutta la vita non senso. E nell'ultimo momento c'è dici Krishna.
Beh, lei ha detto se una persona per tutta la vita ha fatto non sensi, all'ultimo momento dice Krishna. Però lei stava cucinando prima quando l'ho detto, quindi non ha sentito. E che al momento della morte tu non puoi dire Krishna se tutta la vita ha fatto non sensi.
C'è le persone, le devoti che puoi andare, le persone...
Se va un devoto in quel momento, mentre sta lasciando il corpo, gli dice Re Krishna, è molto fortunato. Ma non ti aspettare che questa sia diciamo la condizione normale, questo non è lo standard. Non è per caso, perché il devoto si muove al di fuori delle leggi della natura, quindi non è per caso, ma è senza causa. senso che il devoto si muove al di fuori del karma, il karma sono come binari e le persone sono come tram su questi binari, devono andare per forza in quel binario perché il karma significa ogni azione che fai porta delle reazioni che sono azioni, quindi il tuo futuro te lo sei già preparato, te lo viene preparando continuamente, no? Ma i devoti di Krishna, Prabhupada, pure il devoto di Krishna non si muove sui binari, lui si muove in maniera trasversale, lui può andare da un binario all'altro senza, non sta sotto le leggi della natura materiale, quindi può apparire di fronte a qualcuno anche se quel qualcuno non doveva incontrarlo per karma. E dice, Hare Krishna, e quello lascia il corpo. Ah, fortunato, va bene. Esiste anche la fortuna, esiste. Però non è questa la situazione standard. Uno deve pensare, beh, vabbè, ma tanto io al momento della morte dico Hare Krishna, oppure viene un devoto e dice Hare Krishna. Speriamo, però diciamo, non ci contiamo in maniera così assoluta. Perlomeno facciamo quello che è necessario perché ci siano i devoti al momento della morte che dicono Hare Krishna. Quindi se noi viviamo con i devoti e siamo con loro e pratichiamo la coscienza di Krishna, al momento della morte ci saranno comunque devoti intorno che cantano Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E anche quando sembra che la persona è in coma, che non, questo si sa, si vede anche negli ospedali, lo sanno i medici che vedono le persone che lasciano il corpo negli ospedali, lo sanno che l'ultimo senso che scompare è quello dell'udito. Anche quando la persona è in coma, comunque sente. E infatti ti dicono, parlagli, parlagli. Quando c'è qualcuno che è entrato in coma, gli dicono, tu parli, perché comunque lui ti sente. Non può muoversi, non può fare, però lui ti sente, lui ti sente. Quindi, anche se uno sta sul letto in coma, che non può, sembra che proprio non ci sia quasi più, privo di sensi, però il senso dell'udito ancora funziona. E se ci sono i devoti intorno che cantano Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, lo fanno, eh? Lo fanno, noi abbiamo avuto, ormai sono tanti anni che esiste il movimento, e sempre, ormai è quasi quotidiano, ci sono le persone che diventano anziane, che lasciano il corpo, quindi ormai la massa critica è stata superata e quindi ogni giorno succede. Ci sono devoti che lasciano il corpo e devoti intorno che cantano Hare Krishna, sempre. Quindi, come fanno a pensare a Krishna? Tutto intorno è Krishna, Krishna, Krishna. Anche se non ci riesci, anche se proprio non vuoi, ti è impossibile. Capito? Non è possibile pensare a Krishna al momento della morte se non ti sei preparato. La mente non la controlli.
E sei l'altro modo?
Se ci sono i devoti che cantano Hare Krishna?
No. Sei i devoti, tutti le vite, è stato devoti, poi all'ultima...
No, se tutta la vita sei stato devoto e poi invece in qualche modo... esci, in qualche maniera Maya ti riacchiappa prima di lasciare il corpo, non ha importanza perché tutto quello che hai fatto non viene mai perso. Quindi nella peggiore delle ipotesi non va a finire in un corpo non umano, rientri in un corpo umano in una condizione devozionale dove già sei devoto, già sei in una famiglia di devoti e ricominci esattamente da dove hai lasciato. Senza considerare la misericordia senza causa di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che comunque, se lui pensa che è sufficiente così, va bene lo stesso. No, noi non possiamo mettere limiti alla misericordia di Krishna. Quindi, però, salva dal più grande dei pericoli, quello di ricadere nelle forme di vita inferiori, cioè nei corpi inferiori, dove non possiamo parlare di Krishna, pensare a Krishna, non possiamo fare quello che facciamo adesso, questo è il pericolo maggiore. Adesso abbiamo la possibilità, se andiamo a finire in una condizione dove questa possibilità non ce l'abbiamo, è la cosa più tragica e terribile, no? Quindi praticare la coscienza di Krishna non c'è mai perdita, c'è solo guadagno e mai perdita. Qualche domanda? Siete tanti? C'è qualche domanda? Scusami?
Con Maharaj Balan, no? L'ultimo pensiero è che tu hai detto che è un devoto, non puoi
andare a finire in una...
dentro un corpo di un animale.
Esatto.
Ma lui ha fatto dentro un corpo di un...
No, era un corpo di cerbiatto, ma pensava come un essere umano. Sì, ma pensava come un essere umano. Quindi il pericolo maggiore è quello di cadere in una condizione dove non puoi parlare di Krishna, ascoltare e capire la coscienza di Krishna. Il corpo di cerbiatto di Maharaj Bharat è un corpo di cerbiatto speciale, questo non è un cerbiatto che pensa come un umano e che va a sentire i saggi che parlano di Krishna. Però questo è l'insegnamento, che uno deve stare attento anche quando arriva a quel livello. E comunque Maharaj Bharat meditava, faceva austerità, ma non faceva servizio devozionale attivo, pratico, come fanno i devoti, che è diverso ancora, è ancora diverso. Fra tutti gli yogi, il più elevato è il devoto di Krishna, perché? Perché sta già praticando ciò che è la conclusione, mentre quelle pratiche sono un mezzo, sono un passaggio per arrivare poi al servizio devozionale, i devoti di Krishna già lo praticano. La pratica è la conclusione, non c'è differenza. Fra la pratica del servizio devozionale, la pratica che fanno i devoti e la conclusione della pratica, non c'è differenza. Quindi è ancora più avvantaggiato, perché chi fa servizio devozionale, come risultato ha che farà ancora più servizio devozionale, e poi come risultato ha che farà ancora più servizio. Quindi se fai servizio devozionale, se lasci il corpo, ti ritroverai a fare servizio devozionale. Ecco perché per i devoti non esiste la morte, ecco perché il devoto vive in eterno, perché in questa vita, in un'altra vita o comunque qualunque condizione, il devoto pratica servizio devozionale, che non cambia niente per lui. Capito? Capito? Sì, adesso sì. Io ripeto le domande che fai, perché se qualcuno ascolta via internet e non sente la tua voce, quindi te ripeto. Dimmi. Vuoi sapere se l'anima parla? Se ha un linguaggio e parla? Sanscrito. Sanscrito.
Quindi con il nostro linguaggio, cioè non può uscire il linguaggio dell'anima tramite il nostro linguaggio.
Certo, anche l'italiano è una lingua indoeuropea, anche l'italiano deve al sanscrito originariamente. Prima il sanscrito, naso, si dice nasa. Pazzo, uomo animale, pazzo si dice pascio, come a Terni in dialetto pazzo si dice pascio. E si pascio, dicono, sei pazzo. È come la lampada che emana luce, però se ci metti sopra un telo rosso viene fuori luce rossa. Però la madre di tutte le lingue è il sanscrito. Anche se fra gli studiosi materialisti, cosiddetti studiosi materialisti, sempre cosiddetti, c'è qualche diatriba su se sì o no, però alla fine la radice, tutti riconoscono che la radice è lì, in tutte le lingue lo riconoscono tutti, che c'è la radice che affonda nel sanscrito. Però se la domanda invece è se l'anima parla, certo che parla, anche il corpo parla. Il corpo è fatto di materia, visto mai la materia che parla? La materia non parla, è l'anima che parla. È vero che quando l'anima se ne va, il corpo non parla più, ha voglia di dire parla, confessa, parla. Se potesse parlare, sa quanti omicidi risolti ci sarebbero? Vanno dal cadavere, chi ti ha ucciso? È stato lui. Non si può fare, ormai non c'è più, è andato via, quello che c'era lì dentro se n'è andato. L'anima parla, pensa, sente, vuole, desidera, vede, tutto. È il corpo che non fa queste cose, ma quando l'anima è dentro, queste caratteristiche si manifestano anche attraverso il corpo, queste capacità si manifestano anche attraverso la... È così potente l'anima, è più brillante di milioni di soli, più luminosa di milioni di soli. La coscienza è così potente che anche se è incapsulata dentro tutta questa materia, spinge e la permea, la attraversa e si manifesta, la coscienza. Si muove, la fa muovere, la fa parlare, la fa vedere, la fa sentire, tutto attraverso questa materia. Comunque la coscienza si manifesta. Coscienza significa la consapevolezza, la percezione. Io sono qui, però sono cosciente anche di quello che succede qui intorno in questa stanza, perché con la vista arrivo fino a lì. Capito? Così, con il tatto arrivo in tutto il corpo. L'anima è la persona viva che parla, pensa. E il linguaggio è questo. Yam yam vapi smarambavam, tyajati ante kale varam, tam tam evaiti kaunteya, sadatat bhava bhavita. In effetti non parla. canta. Nel mondo spirituale ogni parola è una, ogni suono è una musica, e poi non cammina, danza, ogni passo è una danza. Cioè l'espressione suprema e più sublime di ogni forma di arte. Qualche altra domanda? Se qualcuno vuole scrivere può collegarsi a Radio Krishna Centrale, www.radiokrishna.com, può andare nel forum, fare domande e avrà la risposta. Prendiamo il prasadam? Fabio ha detto che ci dobbiamo allenare, quindi ci dobbiamo allenare a fare servizio devozionale, e dobbiamo studiare, c'è la teoria e la pratica, c'è il laboratorio, c'è la scuola,
dobbiamo andare nelle palestre
allenare. Nei tempi degli Hare Krishna, tutti i centri di addestramento. La domanda che ha fatto Fiorella è: nel momento in cui si perde il corpo si arriva subito qualcuno? Ma qualcuno chi? Krishna? Krishna è già lì, già nel cuore vicino a te, già presente. È già lì Krishna. Yamaduta. Yamaduta non vengono per i devoti. Yamaduta sono i servitori di Yamaraj. Yama significa la morte, Raj, il signore della morte, sono i suoi servitori, vengono a prendere i cattivi. Sì, ci sono anche gli Yamaduta. Come i poliziotti vengono a prendere i delinquenti, stessa cosa, c'è nessuna differenza. Le primitive sono sempre quelle, quello che si ripete. Sì, il passaggio da un corpo all'altro. Per chi pratica la coscienza di Krishna lascia questo corpo e si ritrova neanche se, per chi vive la coscienza di Krishna e ha raggiunto la condizione di devozione pura, quando lascia il corpo si ritrova, è come un flash, come se ti facessero una foto, flash, e ti ritrovi nel mondo spirituale a continuare, mentre servivi non te ne accorgi neanche perché continui a servire come se non avessi mai smesso, insomma, in effetti. E per chi invece deve andare in un altro corpo, immediatamente, se non deve attraversare altre fasi, più, diciamo, per le persone che sono molto peccaminose e che vanno a finire in corpi invece di animali inferiori, così prima c'è un passaggio intermedio. È descritto nel Bhagavatam, chi vuole leggerlo, c'è la descrizione. I pianeti paradisiaci superiori, i pianeti mediani, i pianeti inferiori e poi i pianeti infernali, dove uno passa perché si deve preparare, perché la coscienza dell'essere vivente per poter resistere dentro un corpo, in un corpo di ragno o di mosca per esempio, no? O di maiale, se tu avessi la coscienza umana nel corpo di maiale o nel corpo di mosca, impazziresti, sarebbe impossibile vivere lì. Quindi prima attraversi, è una specie di inferno dantesco, in effetti c'ha delle similitudini, l'inferno dantesco c'ha delle similitudini con i pianeti infernali, dove la coscienza si abbassa così tanto, rimani così stordito che poi sei pronto per vivere all'interno di un corpo di quel tipo lì. Altrimenti come potresti essere felice in un corpo di maiale, mangiando escrementi? Ti immagini? Se tu avessi la coscienza umana in un corpo di maiale in mezzo agli escrementi. E invece il maiale è contento, come degli escrementi. Buono, buono.
Quindi per abbassarti la coscienza deve
passare... Sì, passa attraverso condizioni infernali. Sì. Questo potrà essere l'argomento di una prossima lezione, però di una prossima conferenza, però non è così importante, quanto è importante invece sapere che prescindere. Certo, se conosci i pericoli, più li conosci più stai attento, però quando hai l'opportunità di praticare la coscienza di Krishna anzi, l'opportunità la devi proprio cercare, devi chiedere. Se tu chiedi, Cristo non ti fa arrivare i devoti. Se qualcuno adesso, in questo momento, mentre ascolta, pensa, io però non ho mai visto i devoti, non so dove trovarli, non so dove sono, vivo in un posto dove non ci sono, mi piacerebbe incontrare i devoti. Domani mattina i devoti bussano alla sua porta. Krishna li manda. Immediatamente. Cioè, la domanda è se una persona.
Se poi viene data la prossima vita, magari
di conoscere. La domanda è se una persona pia, una persona virtuosa, una persona virtuosa che cerca di vivere seguendo la religione, facendo. Se lascia il corpo, che succede? Una persona pia, se lascia il corpo, ha la possibilità di andare nei pianeti superiori, quello che viene definito come paradiso. E non necessariamente. Nel paradiso poi fa ancora più avanzamento, anzi potrebbe, siccome lì si sta molto bene, la morte non c'è la sofferenza come qui, è tutto paradisico, è tutto bello, così sembra una vita eterna, perché è talmente lunga la vita in questi pianeti paradisiaci, che per i celesti, che uno si scorda, è piena di piaceri, è una vita lunghissima, piena di piaceri, sembra proprio eterna, però anche lì arriva la morte, anche se è istantanea, e poi ritorni giù di nuovo a lavorare. Non è automatico. La persona pia o religiosa non automaticamente raggiunge. Se però uno desidera veramente conoscere Dio, Dio si fa conoscere. Se uno veramente desidera conoscere Dio, Krishna si fa conoscere. Se una persona vuole conoscere Dio, prima di lasciare il corpo, Krishna si fa conoscere da lui. Stai sicuro, Krishna non è limitato, non c'è il tempo che lo limita o lo spazio. Se veramente c'è questo desiderio, però ci deve essere veramente. Non necessariamente una persona religiosa vuole conoscere Dio. Anzi, noi spesso parlando sentiamo che dicono, mi basta così, io non voglio saperne più, mi basta sapere che c'è, io sono buono, faccio del bene, non faccio male a nessuno. Sono timorato, cioè, io non ho, va bene così, non voglio sapere di più, non voglio conoscere di più, e non conosce di più. Ci deve essere veramente un desiderio. C'è scritto fra milioni e milioni e milioni di persone che fanno attività pie, che cercano di dedicarsi a qualcosa che non sia prettamente la vita materiale, solo una si impegna in qualche tipo di ricerca seria, no? Diventa Gyani, che cerca di conoscere. Gyani è quello che ricerca la conoscenza. Conoscere Dio significa che poi cerchi la conoscenza. E fra milioni e milioni e milioni di questi Gyani, solo uno alla fine arriva a conoscere che la verità assoluta è Vasudeva Sarvamiti, che Krishna è Vasudeva, la causa di tutte le cause. E quindi si abbandona a lui. Perciò è molto raro. Samahatma Sudurlabha. Samahatma, un'anima, una tale anima, Samahatma, grande anima, Sudurlabha. Su significa molto, 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 Durlabha, difficile da trovare. Non è semplice, non è così automatico. Krishna non si fa conoscere facilmente, si fa conoscere solo dai suoi puri devoti, altrimenti non si fa conoscere. Altrimenti conosci Brahman, se proprio, 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 proprio Paramatma, ma non Bhagavan. Non si può catturare Krishna con la pietà, no pietà quella, la pietà, cioè con l'attività pie, con la. Si può catturare Krishna neanche con la ricerca della conoscenza. Si può catturare Krishna. Krishna si cattura soltanto con il puro servizio devozionale, il puro amore, senza nessun interesse, senza nessuna motivazione personale. Zero motivazioni personali, zero condizioni poste. E quindi, perché questo? Perché a nessuno piace essere catturato. neanche a Krishna, neanche alla persona suprema, a Dio, neanche lui piace essere catturato. Siccome invece il puro amore e la pura devozione lo cattura, lui non si lascia catturare solo dal puro devoto. Quindi chi incontra un puro devoto, come noi abbiamo incontrato Bhaktivedanta Swami Prabhupada, puri devoti ce ne sono, vengono, non è che vengono apposta. Chi incontra un puro devoto e può in qualche modo associarsi con lui, anche attraverso, anzi a maggior ragione, attraverso le sue istruzioni, i suoi insegnamenti, attraverso i suoi devoti, è la persona più fortunata. Non esiste nessuno più fortunato di lui, nessuno, neanche se uno vince miliardi di euro a Totocalcio. Tanto poi deve lasciare qui quando se ne va. La domanda è: chi riesce a incontrare un puro devoto nelle vite precedenti ha fatto? Non necessariamente. Il puro devoto è misericordia senza causa, si muove indiscriminatamente. Prima o poi lo incontreranno tutti. È per questo che ci sono tanti devoti che vanno a distribuire l'incontro col puro devoto, perché questi libri significa incontrare l'anima spirituale abitante del mondo spirituale, che ti fa incontrare Krishna. Capito? Per questo ci sono tanti, noi chiediamo a tutti, venite, unitevi a noi e aiutateci a distribuire, venite, entrate in contatto con Krishna attraverso il puro devoto e venite a aiutarci a distribuire il contatto con Krishna a tutti gli altri. Ma il puro devoto si muove indiscriminatamente, se uno lo merita o non lo merita, non ha importanza. Quindi non necessariamente una persona per forza ha fatto attività pie. Comunque chi lo incontra equivale a colui che invece ha fatto milioni e milioni e milioni di vite, di attività pie, per poter riuscire a incontrare il puro devoto. Quindi in quel momento sono uguali. Chi ha fatto tanto tanto e chi l'ha incontrato perché lui si è presentato, sono uguali. Noi, se noi desideriamo conoscere Krishna, Krishna si fa conoscere da noi. È semplice, molto semplice. Se noi desideriamo sinceramente conoscere Krishna, Krishna si fa conoscere da noi. E si fa conoscere proprio così, facendoci incontrare un suo puro devoto. E anche questo è molto bello. Chi incontra un puro devoto immediatamente prova Param Drishtva, gusto superiore. E facilmente abbandona il disgusto inferiore dei cosiddetti piaceri materiali. Grazie dell'ascolto a tutti. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.